Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, in redazione Gael Curtens.
Un saluto cordiale da Luisa Nitti, buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito. La nostra rubrica va in onda in versione estiva, già a partire dalla scorsa settimana. Vi proponiamo due rubriche rispettivamente di carattere biblico e musicale e in chiusura uno sguardo alle chiese riformate del Ticino con la loro storia e peculiarità. L'occasione è data dal fatto che quest'anno ricorrono i 50 anni dal riconoscimento ufficiale della CERT, la Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino, appunto. Per segnare questo anniversario vogliamo raccontare in piccole pillole tutte le chiese presenti sul territorio con la loro storia e i loro aspetti più interessanti. Oggi in particolare andremo a conoscere la Chiesa Riformata di Lugano. Ma apriamo subito con la rubrica Vie di Snodo, una rubrica biblica curata per noi da Maria Teresa Milano, biblista, traduttrice e musicista. Ci racconta momenti di snodo, di passaggio, a volte di trasformazione, che si accompagnano a molte vicende narrate nelle scritture. Oggi al centro c'è la figura di Abramo, a cui Dio chiede di mettersi in cammino, senza però dirgli nulla sulla sua meta. Dice solo, te lo mostrerò. Insomma, un cammino, quello di Abramo, per niente lineare, in cui dovrà imparare a vedere i segni che si presentano sulla strada, per seguire le proprie evoluzioni, inclinazioni, trasformazioni.
Vie di snodo. Fede e trasformazione nella Bibbia. A cura di Maria Teresa Milano.
Buongiorno, io sono Maria Teresa Milano e questo è Vie di Snodo, una rubrica che offre riflessioni su percorsi di fede e di trasformazione nella Bibbia. Il testo biblico racconta molti inizi, quello dell'umanità nel giardino di Eden e poi nel mondo reale, quello della nuova umanità dopo il diluvio all'insegna di un patto simboleggiato dall'arcobaleno, quello di Abramo che si mette in cammino per disegnare un percorso di vita inedito in un patto sancito con Dio e garantito da una promessa di fedeltà e di benedizioni, quello del popolo riscattato dalla schiavitù d'Egitto che riceve in dono la libertà e la legge e altri inizi ancora. Il testo sembra volerci dire che nasciamo una sola volta, ma rinasciamo molte altre nel corso della nostra esistenza. Ci trasformiamo, evolviamo a partire da scelte e da decisioni. Nessuno resta uguale a se stesso nel tempo. Nessuno percorre un cammino stabilito a priori seguendo un binario o un sentiero obbligato senza via di scampo, bensì lungo vie a zigzag. Oggi facciamo una piccola incursione nella vicenda di Abramo, il primo patriarca, il primo monoteista, il simbolo stesso di una fede che non è cieca obbedienza verso una verità consegnata che ha la forma e la consistenza di un blocco di marmo, bensì che sta nell'accettazione dell'assoluta incertezza. La sua storia rivela innanzitutto questo. Prendersi in mano la vita vuol dire procedere non in nome di decisioni eterne e immutabili, ma imparando giorno dopo giorno a riconoscere i segni che si presentano sul cammino, accettando che non sempre le cose vanno come avevamo previsto. Nel capitolo 12 del libro di Genesi, Dio dice ad Abramo «Lech lecha, vattene, dalla patria, dall'ambiente in cui sei cresciuto, dalla casa di tuo padre. Dove? Nella terra che io ti indicherò». E lo fa proprio in questo ordine inverso. La patria, l'ambiente, la casa. Perché non dice tanto il distacco fisico dai luoghi, quanto piuttosto il distacco emotivo. In effetti la casa paterna è quella più difficile da lasciare, il vincolo è forte, ma Dio non chiede di abbandonarla né di allontanarsi per rinnegarla. La sua chiamata è qualcosa di molto più profondo e significa parti con il bagaglio di tutto quello che ti ha formato, con grande rispetto, ma impara a seguire la tua via, che non può essere disegnata da altri. Per questo Dio non indica volutamente ad Abramo il punto di arrivo, perché guarda a lui come a un essere umano, creato a sua immagine e somiglianza, e non come se fosse un burattino. E proprio per questo, lungo il cammino, Abramo si troverà spesso di fronte a snodi e ad attraversamenti. La vicenda ci suggerisce che prendersi in mano la vita significa mettersi in viaggio, con la consapevolezza di sé e il coraggio di affrontare quel che arriverà, fissando certamente alcuni obiettivi perché non siamo schegge impazzite, ma avendo in mente sempre quel richiamo fondamentale, Lech Lecha, che non è solo vattene, dalla patria, dall'ambiente, dalla casa paterna, ma che contiene quel Lecha in ebraico, a te, e intende dire vai, realizza te stesso, riconosci le forze che ti modellano, liberatene se vuoi davvero scoprire chi sei. E allora Abramo parte, non conosce neppure quel Dio, nessuno gliene ha mai parlato, eppure accetta di camminare con lui. Parte senza una meta stabilita, accetta il senso di precarietà e la paura che ne consegue per lasciarsi guidare. La Bibbia sembra volerci dire con forza che la fede è proprio questo, è la capacità di mettersi in cammino, di riconoscere i segni lungo la via e di saperli accettare con coraggio e fiducia, anche quando sembrano condurci in una direzione opposta a quella immaginata. E se conoscessimo la destinazione finale, non avremmo la libertà, ma soprattutto non potremmo assumerci la responsabilità delle nostre scelte, che è diritto e dovere di ogni adulto. Questo appunto, come ho detto, non significa cambiare idea a ogni soffio di vento, anzi, significa avere un forte senso di responsabilità verso la nostra esistenza. Significa capire con onestà quando è ora di cambiare, per esempio quando percepiamo la vita come un fardello da portare o una fatica da affrontare, quando siamo irrequieti e ci sembra di essere fuori posto, quando la rondine dell'anima, per usare una bellissima immagine presente nel Talmud, insiste a dirci che non siamo coerenti con i nostri desideri più veri. Siamo spesso tentati di mettere a tacere quella vocina, soprattutto se abbiamo paura, ma quella vocina è un pungolo che ci rode dentro e solo quando le diamo corpo e scegliamo la nostra persona anziché il nostro personaggio, sentiamo un movimento interiore di libertà che ci rende felici. Non si tratta di stare nel paese delle meraviglie, ma di stare bene nella propria pelle. Credo che la vicenda di Abramo voglia dirci in sostanza fidati dei segni e delle persone che incontri lungo la via, trova il coraggio di essere te stesso, perché è così che puoi camminare nella fede, in una fede che vive di libertà. Buona domenica a voi, un caro saluto e alla settimana prossima.
La rubrica Vie di snodo di Maria Teresa Milano ci accompagna in questa estate a tempo dello spirito, momenti di passaggio, di trasformazione presenti in molte vicende bibliche. Potete riascoltare la puntata che è andata in onda oggi sulla figura di Abramo collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. E Tempo dello Spirito Estate, lo abbiamo detto, propone ogni settimana uno speciale ascolto musicale, inni comuni alla cristianità o in particolare al protestantesimo che hanno segnato generazioni di credenti. Ci portano per mano, ci guidano nell'ascolto di questi inni Carlo Lella e Marta Dauria. Carlo Lella è ministro della musica e responsabile del Ministero Musicale per l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia e Marta Dauria è redattrice del settimanale Riforma, il giornale delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia ed è vicepresidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Li ascoltiamo.
Tra cielo e terra. Storie in musica. A cura di Carlo Lella e Marta Dauria.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Tra cielo e terra, storie in musica. Io sono Marta Dauria.
E io sono Carlo Lella. Siamo pronti qui per raccontare la fede attraverso le sue canzoni.
Canzoni che conosciamo magari a memoria e che spesso nascondono storie sorprendenti, profonde e vere.
Bene, Marta, allora ci avviciniamo a scoprire queste storie sorprendenti e in particolare oggi raccontiamo la storia di una donna cieca che pur non vedendo ha illuminato la fede di milioni di persone, no?
Sì, è stata una vera pioniera. Carlo, hai presente quando si dice una voce della fede? Ecco, lei lo è stata in ogni senso.
Benissimo, quindi a questo punto possiamo svelarne il nome, no?
Si tratta di Fanny Jane Crosby e il suo nome è legato al canto famosissimo Blessed Assurance. Ti dice qualcosa?
C'è quel famoso ritornello che, no, tante comunità cantano: questa è la mia storia, this is my story, no? Questo è il mio canto.
Esatto, in italiano il canto è lieta certezza e oggi vi raccontiamo come è nato.
Dunque, Fanny nasce nel 1820 nello stato di New York e a 6 settimane di vita perde completamente la vista.
6 settimane? Una vita intera al buio.
Sì, buio al buio per gli occhi, ma come leggeremo poi della sua testimonianza, non per l'anima, eh? Sai cosa diceva lei a questo proposito?
No, cosa diceva?
Diceva che la cecità era una benedizione, perché le permetteva di vedere il mondo con gli occhi della fede.
Incredibile.
Eh sì, certo.
Da lì in poi la sua vita fu intensa, tra studio, poesia, insegnamento.
Non solo, scrisse più di 8.000 inni.
8.000?
Sì, sì, hai sentito bene, 8.000. Una produzione proprio smisurata. E tra l'altro molti di questi inni si cantano ancora oggi nelle chiese protestanti di tutto il mondo.
E così arriviamo al 1873. Fanny è con la sua amica Phoebe Knapp, una musicista. Phoebe suona per lei una melodia nuova e le chiede: Fanny, cosa ti ispira? E lei risponde senza esitare: mi sembra dica beata certezza, Gesù è mio.
E nasce così Blessed Assurance, poche frasi ma piene di fede e di luce.
Beata certezza, Gesù è mio, o anticipazione della gloria divina, erede della salvezza, riscattato di Dio, nato dal suo spirito e lavato con il suo sangue.
Senti Marta, mi viene, speriamo che i nostri ascoltatori e ascoltatrici mi perdonano, ma la voglio cantare, dai, proprio questo ritornello.
Il ritornello, il famoso Rebecca. Ritornello.
È la mia storia, è la mia fe, tutta la gloria al Cristo mio re. Qui è bello fare: è la mia storia, è la mia fe, tutta la gloria Cristo mio re.
Beh, grazie Carlo di questa esecuzione.
Prego, prego.
Di questo inno che è una potente dichiarazione di fiducia incrollabile in Dio. Una fede che però non si limita a parola e pensa che Fanny era anche attiva nei quartieri poveri, nelle prigioni, tra gli emarginati. La sua fede diventava presenza concreta, amore vissuto, genuino.
E sai una cosa importante?
Dimmi cosa.
Blessed Assurance si canta ancora oggi in ogni circostanza: funerali, battesimi, momenti di dolore e di gioia. Perché un inno fa questo: entra nell'anima e resta.
È fede che si fa canto, è parola che si fa preghiera. Quello che colpisce in Fanny Crosby non è solo la quantità di inni scritti.
Abbiamo visto 8.000 inni.
8.000. Ma quello che colpisce è la luce con cui ha saputo abitare il buio. Una donna che ha perso la vista da neonata eppure ha cantato la gioia della salvezza ogni giorno.
E Fanny ci lascia una domanda che vale anche per noi. La domanda è: cosa vediamo davvero quando guardiamo con gli occhi della fede? E forse proprio lì dove sembra esserci solo oscurità possiamo trovare la nostra beata certezza.
A questo punto ascoltiamo Blessed Assurance. Per questo canto vi proponiamo non un'esecuzione cantata, ma una versione per pianoforte a 4 mani e orchestra.
Sì, è interessante ascoltare le variazioni pianistiche che man mano arricchiscono la melodia originaria con, diciamo, un'evoluzione armonica e compositiva sempre di altissimo livello.
Carlo, ci dici qualcosa sull'orchestra e i pianisti?
Sì, certamente. Si tratta dell'orchestra coreana Gracias Orchestra e di 2 pianiste grandi virtuose, Song Joon-pake e Soo Bin-pake.
A questo punto grazie per essere stati con noi in questo viaggio e ci ritroviamo alla prossima puntata di Tra Cielo e Terra, Storie in Musica.
E buon ascolto di Blessed Assurance.
Si chiude qui con questo ascolto la rubrica musicale Tra Cielo e Terra, curata da Carlo Lella e Marta Dauria, che saranno ancora con noi nel corso di tutta l'estate. Come annunciato in apertura, noi adesso ci occupiamo delle chiese evangeliche riformate ticinesi, il cui organismo ufficiale, la CERT, la Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino, fu riconosciuto formalmente dallo Stato esattamente 50 anni fa. E in occasione di questo anniversario noi vi proponiamo di conoscere più da vicino le comunità che ne fanno parte. Oggi si comincia con Lugano. Con con noi il pastore Daniele Campoli, a cui chiediamo subito di raccontarci quando e in quale contesto nasceva quella che oggi è la Chiesa Riformata di Viale Cattaneo a Lugano.
Con l'espulsione dei riformati locarnesi nel 1555, una presenza protestante in Ticino si manifesterà solo verso la metà dell'Ottocento, e questo per due importanti ragioni. La prima fu l'entrata in vigore della Costituzione federale del 1848, che finalmente riconosce il diritto della libertà di credo e quindi della libertà di culto, e poi anche di domicilio. E questo diede libertà anche ai corportori, ai missionari, agli evangelisti di poter venire in Ticino, come anche pastori. La seconda ragione che ha dato uno slancio alla vita delle comunità protestanti sono stati i lavori della linea ferroviaria del San Gottardo, che nel giro di pochi anni portò notevoli conseguenze nel profilo demografico e religioso. Tra i lavoratori provenienti dall'Italia vi erano per esempio alcuni minatori valdesi. Sappiamo che per esempio nelle valli valdesi ci sono diverse miniere e minatori specializzati che vennero a lavorare appunto qui in Ticino per il traforo. E dal nord giunsero diversi lavoratori, ingegneri, ferrovieri e tra questi diversi riformati. Inoltre la linea ferroviaria porta anche dei turisti una volta che fu terminata, e tra questi anche molti evangelici che, stando qui sul luogo, soggiornando qui, ricercavano anche un luogo di culto riformato.
Quindi la prima presenza riformata è molto variegata, a provenienze differenti. E dove si riunivano per celebrare i culti?
Alcuni si incontrarono nella cappella dell'Hotel du Parc, dove si riunivano sia gli anglicani, così come anche i riformati. Sembra che la moglie dell'albergatore Alexandre Bea fosse una signora molto religiosa e quindi pensò di poter offrire ai suoi ospiti, sia inglesi e quindi anche turisti, come anche alle comunità presenti, un luogo per poter tenere i culti.
Se in una prima fase quindi le diverse anime del protestantesimo luganese si riunivano in posti differenti, nel 1900 la costruzione dell'edificio di culto ancora esistente in Viale Cattaneo fu un traguardo significativo.
Questo tempio certamente diede un tetto sicuro alle diverse comunità riformate allora presenti che si riunivano in diversi luoghi.
Pastore Campoli, questa comunità nasce quindi con diverse anime, se così si può dire.
È una comunità che ha avuto più anime sin dall'inizio. C'era un'anima italo-francofona che si riuniva intorno al pastore Paolo Calvino. Lui, come valdese, parlava il francese, l'italiano. La questione era anche un po' complicata perché all'interno dei germanofoni vi erano addirittura due comunità distinte, i positivi e i liberali, e avevano culti proprio in orari diversi. Quindi abbiamo ancora dei vecchi flyer di quel tempo dove si vedono culti di quattro comunità, no? Italiana, francese e due in lingua tedesca.
Andiamo adesso molto in avanti nella storia di questa componente di minoranza della società ticinese, la Chiesa Riformata, che abbiamo visto essere nata da nuclei differenti. Negli anni 70 un pastore, Guido Rivoire, si distinse per le sue posizioni in campo sociale e in particolare si fece promotore di un progetto detto Azione Posti Liberi per accogliere centinaia di persone che erano in fuga dalla dittatura in Cile. Fu un periodo di grande impegno per la Chiesa, lo stesso pastore Rivoire agì, possiamo dire, al limite dell'illegalità, si espose in modo forte per questa causa, fu processato e fu anche assolto. Il pastore Campoli, a Lugano da molti anni, ricorda molto bene la figura del pastore Rivoire e la sua azione.
Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente ancora il pastore Guido Rivoire con sua moglie, che con molta delicatezza frequentavano i culti, e io neanche mi ero accorto all'inizio di avere davanti a me, di incontrare un personaggio così importante sia a livello civile per il Ticino, ma anche per la nostra comunità. Come hai detto, Luisa, lui è stato sicuramente un personaggio molto importante per la nostra Chiesa, sia perché grazie a lui abbiamo potuto avere lo sviluppo delle trasmissioni radiofoniche e televisive con l'attuale RSI, e poi Voce Evangelica, il nostro mensile, come anche a livello locale per le sue prese di posizioni pacifiste e per l'accoglienza dei profughi cileni. Come sappiamo, ecco, l'azione si chiamava Azione Posti Liberi, vennero diverse famiglie in Ticino, loro prepararono per circa 2000 persone da poter collocare sul posto. Alla fine furono ospitati 438 profughi, 393 avrebbero trovato asilo in Svizzera, e i rimanenti andarono in altri paesi.
Pastore Campoli, abbiamo evocato quegli anni di impegno sul fronte politico e sociale. Oggi, in una società meno impegnata e anche meno religiosa, la Chiesa di Lugano rischia forse di avere anch'essa un ruolo più defilato, per così dire.
Io ho avuto sempre un'esperienza di una comunità attiva. Certo, nell'epoca in cui viviamo, di una società stanca, depressa, anche la Chiesa sente tutta la sua fragilità. Tuttavia, ritengo che la Chiesa riformata, non solo quella di Lugano, ma in generale, abbia sempre mostrato, ecco, un'attenzione particolare agli eventi politici che avvengono, ecco, nella nostra società. Per esempio, quando sono sopraggiunti i profughi dall'Ucraina, la nostra Chiesa immediatamente si è mobilitata, e quegli eventi del pastore Rivoire che ci sembravano così lontani e impossibili invece si sono di nuovo concretizzati sotto i nostri occhi. Vedere come persone della nostra Chiesa subito hanno aperto le loro porte, le loro case per poter ospitare i profughi non appena la guerra è scoppiata. Non siamo una comunità che pensa solo alla salvezza dell'anima e al benessere della persona, per quanto questi siano importanti, ma il DNA della Chiesa riformata, posso dire insieme anche a quello della Chiesa cattolica, è quello sempre di avere un ruolo nella società.
Dopo questa piccola finestra che abbiamo aperto sulla storia e sul presente della Chiesa Riformata di Lugano, insieme al pastore Daniele Campoli, siamo giunti adesso in chiusura della puntata. Proseguiremo la prossima domenica queste tappe di avvicinamento, di conoscenza alle comunità riformate ticinesi per segnare il 50° anniversario dal riconoscimento ufficiale della Chiesa Riformata come ente di diritto pubblico. Un anniversario che cade in questo 2025 ed è stato peraltro celebrato ufficialmente in occasione dello scorso sinodo della Chiesa Riformata ticinese che si è svolto in primavera. La nostra puntata si chiude qui, vi ringrazio per aver seguito la trasmissione, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona domenica!